Maracanã.
E io il prodotto fatto finito me lo vado a prendere dove è pronto. Non investo più nel settore giovanile perché, come più volte abbiamo detto,
fammi sentire anche
gli abbiamo liberalizzato lo sterminio dei settori giovanili con questa cosa.
Luis Alberto è un problema anche a livello di comportamento, perché sicuramente Sarri, come è arrivato, ha messo sul chi va là tutti alla rosa e sicuramente non ha fatto figli e figliastri. Chiaramente ha dato delle linee di condotta.
Sarri, che è riuscito a capire Romagnoli, a capire le caratteristiche dei suoi e quindi abbassare un po' la difesa, cioè è riuscito a scendere un po' a patti con i propri integralismi.
Secondo me il Napoli si è messo in un'eccellente posizione, ma ne ha ancora di strada da fare. Dico a Kvaratskhelia, che adesso lo conosco, attenzione, non sottovalutate il campionato italiano dal punto di vista tattico. Questo è stato una meteora. Attenzione, perché io mi ricordo che Sharawi nel Milan i primi 5 mesi sembrava il nuovo Neymar e poi diciamo è rimasto un ottimo giocatore.
Maracanã.
Il ritmo.
Buon pomeriggio a tutti.
Paola, dove sei? Buon pomeriggio! Era un'ascoltatrice che ci chiamava spesso, Paola. Poi a un certo punto mi ha scritto e ha detto che non voleva più partecipare ma solo ascoltare. La salutiamo perché comunque ci ascolta. Buon pomeriggio da Marco Piccheri in studio con me oggi, Susanna Marcellini. Ciao Susanna!
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Allora, intanto, Alessandro Sicozzi si sta rimettendo. Ha avuto un'influenza, non positivo, niente.
No,
diciamo...
perché adesso subito, come hai 37,1, il tampone.
Subito Covid. No, è un'influenza che purtroppo lo ha un po' debilitato in questi giorni, quindi tornerà presto.
A novembre l'influenza c'è.
C'è sempre stata, c'è quindi
sempre
adesso
stata,
appena c'è un po' di febbre, un po' di gola, subito Covid, no, è fortunatamente un'influenza.
Tutti.
E quindi sì, tornerà presto anche Ale, abbiamo approfittato, no? No, vabbè, addirittura sta dai, salutiamo Andrea Magliocca, sempre scatenato. Mi vedete con i doppi occhiali? Ahimè, perché bisogna fare i conti con il tempo che passa, cara Susanna. Allora mi sono dovuto mettere...
Ma lo sai che esistono i multifocali? Così te l'hanno spiegato?
Non li sopporto, ti devo essere sincero.
Okay, okay.
Ho paura di cadere. Cioè, no, questo, ho fatto questi occhialini che metto e quando devo leggere li metto. Va bene? Ragazzi, ci mi fanno un po', capito... il problema è che delle volte li metto uno sopra l'altra e quindi sono doppi occhiali. Va bene, va bene. E che dobbiamo fare i conti con il tempo che passa, cari miei
non
ascoltatori.
Non prendetelo troppo sul serio, mi
raccomando. No, va preso sul serio, bisogna stare attenti all'alimentazione, all'allenamento, alla vita un po' più serena, tranquilla.
Vita serena, ecco, facciamo un appello, la vita serena.
È difficilissimo. Allora siamo all'ultima perché avete iniziato così oggi? Con un po' di calma iniziamo anche oggi, tratteremo un po' di argomenti insieme ai nostri ospiti che arriveranno come sempre già oggi presto. Oggi avremo il primo alle 13:40 perché dovrà fare una precisazione, tra l'altro il direttore amico della radio che interviene spesso sia...
Ma da noi era stato molto chiaro domenica scorsa,
ma anche
poi
qui
dopo,
in settimana poi è stato un po', travisato, però lui ha detto: Marco, fammi intervenire perché voglio fare un chiarimento. Antonello, qui Antonello, ho già detto il nome, Antonello Valentini, porte aperte sempre per il direttore, che tra poco interviene per una precisazione perché c'è anche un articolo suo scritto sul Corriere dello Sport che insomma è stato secondo lui frainteso e quindi vuole fare un chiarimento e noi siamo qui a disposizione dei nostri amici. Allora 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Devo dire, cara Susanna, che anche ieri abbiamo aperto un po', da un po' di tempo lo stiamo facendo piano piano, perché secondo me certe cose quando tu le introduci devi dare anche il tempo di farle assimilare, no? Stiamo introducendo questa possibilità di fare intervenire i nostri ascoltatori in diretta telefonica prenotandosi.
Bellissimo.
Sì, ti devo dire che piano piano sta prendendo e soprattutto cominciano ad intervenire anche ascoltatori che non sono proprio sempre presenti e questo mi fa molto molto piacere. E quindi vediamo oggi, forse ci riusciamo anche oggi, vediamo un attimo.
Voi
oggi abbiamo una scaletta,
intanto prenotatevi se volete stare con noi,
abbiamo una scaletta molto piena e vediamo un po' se ci riusciamo da questo punto di vista e quindi altrimenti finiamo la settimana così e poi torneremo insomma la prossima settimana a parlare un po' di tutto. Allora, detto questo vi ricordo sempre il 331 82 00 213 per i vostri contatti, anche per inviarci dei messaggi vocali, mi raccomando 30-40 secondi, io questa raccomandazione ve la faccio sempre perché altrimenti quell'omone là dietro che è Andrea Magliocca, il nostro capitano che ci guida sempre con tutto il comparto tecnico, si arrabbia e lui prende taglia, lui prende e taglia se sono più lunghi. Quindi dopo, se la prendono con me, come ieri è successo con un ascoltatore che però non era stato tagliato, sinceramente parlando, e quindi se voi fate 30-40 secondi, se volete allungare di più il messaggio, ne mandate un altro e noi vi diamo la possibilità di replica, di aggiungere quello che volete, insomma. 331 82 00 23. A questo proposito, siccome c'è Susanna Marcellini qui, io colgo l'occasione, avete già sentito negli spot della radio che ci sono dei cambiamenti che sono in atto nel palinsesto per il periodo del mondiale. Allora, intanto cambiamenti che riguardano soprattutto il sabato e la domenica, perché durante la settimana rimane tutto così. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Motor Valley di Gianluca Boserman, si fermerà perché si ferma la stagione, ma riprenderà immediatamente Motor Valley a marzo, appena si riparte con la stagione dei motori. Per quanto riguarda il resto della programmazione, rimane così, dalle 8 alle 20 in diretta. Poi stiamo scegliendo anche di fare una determinata parte del mondiale per dei serali, quando capiteranno delle partite belle su cui mentre il fine settimana è cambiato, non ci sarà la mattina, il sabato e la domenica per questo periodo, anteprima campionato non aveva senso farla, certo. Insomma, quindi abbiamo deciso di posticipare la programmazione che partirà live alle ore 14 già da questo sabato con Guelfi e Ghibellini fino alle 16 con Susanna Marcellini che è qui presente. Poi parte il contenitore TMV Radio Sport e News con tutti i colleghi della redazione che si alterneranno e quindi andranno a proporre tantissimi argomenti, risentiremo anche delle cose che sono avvenute nel corso della settimana, degli spunti, sondaggi.
Bellissima intervista, tra l'altro io la volevo rimandare
a Walter, infatti, Sabatini.
A Walter Sabatini
ci sarà, verrà riproposta questo fine settimana, ma anche l'approfondimento arbitrale fatto ieri a cura di Cristiano Cesarini con Tiziano Pieri, riascoltatelo questo fine settimana, perché comunque ho visto anche nei social che ha dato degli spunti, qualcuno non era d'accordo, qualcuno sì, però credo che sia giusto poi sentire anche delle voci che possono creare dibattito e via dicendo. Quindi ripeto, 14 domani fino alle ore 20, Guelfi e Ghibellini 14-16, poi TMV Radio Sport e News dalle 16 alle 20, domenica Maracanà della domenica non più alle 10 ma alle 14, ci sarà in studio Susanna, mi sentirete collegato a me con tanti ospiti come sempre, alle 16 partirà TMV Radio Sport e News fino alle 20, alle 20 ci sarà Zona Gol con Cristiano Cesarini, non ci saranno gol domenica da commentare, però Cristiano sta preparando delle rubriche molto interessanti, degli approfondimenti, dedicheremo una parte alla tattica e attenzione poi perché ci sarà una rubrica bellissima, le maglie delle squadre di calcio, addirittura avremo un grandissimo collezionista che verrà qui in studio e ci presenterà alcune maglie non soltanto della Serie A, quindi un discorso proprio internazionale
generale.
E anche sul discorso delle nazionali. E poi stiamo preparando focus tattici e a partire dal 27 addirittura ci sarà una bella rubrica sui capitani di Serie A con un autore di un libro bellissimo e avremo anche collegati i capitani di squadre importanti, quindi noi stiamo preparando comunque un serale diverso la domenica sera. Poi alle 23 partirà come sempre Gol di Notte insieme agli amici di NSL che salutiamo, che si sono collegati con noi anche oggi.
Posso dire invece che domani in apertura subito a Guelfi e Ghibellini avremo due campioni della Juventus, targati anni 80, quindi se siete juventini se vi piace il calcio e se vi piace soprattutto quel tipo di calcio, sintonizzatevi alle 14 perché ci saranno due campioni che poi tra l'altro sono due amici.
Sono amici.
Vediamo
e hanno
di
segnato la
fuori
storia della Juve.
Sì. Vediamo di tirargli fuori qualcosa anche di carino. Inedito.
Poi naturalmente vi potete anche rivedere e ascoltare i podcast da questo punto di vista. Vabbè, quindi domani attenzione, vi ha dato un indizio importante, domani pomeriggio dalle 14 alle 16 due colonne bianconere interverranno Guelfi e Ghibellini. Detto questo, cara Susanna, andiamo ai titoli perché insomma l'abbiamo allungata parecchio, siamo arrivati già a 13 e 14 sul cronometro, andiamo con i titoli, vai. Oggi ci divertiamo anche con voi, sentiremo anche la Sisala ma anche gli ospiti, parte il mondiale, ci siamo ormai, la partenza è imminente, domenica non c'è l'Italia, ci sono le polemiche, non mancheranno mai, però oggi vogliamo un po' capire le favorite e i protagonisti di questo mondiale con le percentuali ma anche con le vostre opinioni e con le opinioni dei nostri ospiti. Leao, lunga attesa, ieri premiato a Dubai, Maldini e Massara per il grande lavoro dirigenziale fatto. Maldini ha detto: volevamo chiudere prima del mondiale la situazione di Leao, ma non è stato possibile. Perché? Sampdoria, parleremo della Samp. Uomo salvezza Stankovic, perché ha detto di rimanere per salvare la Samp. In questo momento sembra una missione impossibile, ma ne parleremo. Lazio e Roma insieme, non è il derby, ma vogliamo un po' capire le mosse di queste due squadre, perché alla ripresa anche loro sono protagonisti in questo campionato e devono risolvere alcune questioni un po' spinose in entrambe le due club. E poi gli uomini da remontada, sono questi, ossia Maignan, Lukaku, Pogba, insomma devono rientrare alcuni giocatori importanti. Anche l'Inter adesso dovrà vedere le condizioni di Correa, che ha avuto questo problema. Insomma, la remontada, chi la deve fare, quali uomini possono essere importanti in questa remontada? Escludiamo il Napoli, perché insomma i suoi uomini li ha avuti tutti, hanno funzionato benissimo. Poi sai, credo una cosa, no? Partendo proprio da questo ultimo titolo che abbiamo fatto, Sana, che poi credo che è vero, noi parliamo spesso dei giocatori, parliamo anche degli allenatori, ma è anche importante avere sempre al completo la rosa, no? Quando tu hai, e qui bisognerebbe fare i complimenti al Napoli, oltre per i risultati fatti, per quello che ha fatto vedere in Europa, in Italia, ma anche perché comunque non ha avuto infortuni, e questo credo che sia anche un merito. Vuol dire che hanno lavorato un po' di fortuna, c'è anche un po' di fortuna,
ma la fortuna c'è sempre. E quella ci auguriamo che ci sia sempre per ogni persona, però ci sono anche meriti, perché evidentemente c'è stata una preparazione fatta bene.
Sì, 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 tra l'altro tutti hanno sottolineato la preparazione del Napoli fatta un po' vecchia maniera, no? Quindi quei ritiri classici.
Ma infatti quest'anno l'anomalia di tutti questi infortuni è proprio dal fatto che secondo me i preparatori, per preparare questo campionato anomalo, è diventata una preparazione anomala, a cui forse i giocatori non erano
abituati.
Io questo
non lo so, perché sai, penso una cosa, qui siamo di fronte a dei professionisti, io penso che loro hanno trovato un modo per affrontare questo stacco stagionale. Qualcuno diceva, dei tanti ospiti che abbiamo avuto nei giorni passati, che forse questo sistema di fare le tante amichevoli durante l'estate, per giustamente motivi economici, introiti, marketing, quello che volete, però diciamo queste lunghe trasferte per andare magari in un posto e quindi allenarsi lì,
come
con
quelle
un clima
che succederanno
diverso
adesso nella pausa, no?
Pure qui bisogna capire che tipo di scelta faranno, no? Ad esempio sto leggendo, ho letto alcuni preparatori che sono stati intervistati, poi lo faremo anche noi nei prossimi giorni, alcuni preparatori ritengono che si farà una preparazione proprio simile a quella estiva. Cioè si ripartirà da capo, perché poi c'è adesso, è vero che vanno a fare il mondiale, ma alcuni vanno in ferie le squadre,
ma guarda che ti,
no?
Dico, secondo me i più facilitati saranno proprio quelli che vanno a fare il mondiale, perché giocheranno partite vere e quindi anche la forma rimane comunque la forma tornano con una forma fisica normale.
Questo è vero.
Gli altri che però rimangono qui, che fanno le partitelle, no? Ci spiegava anche Scarnecchia che c'è una grande differenza tra un amichevole e una partita di campionato. Nella partita di campionato addirittura tu butti giù 2 chili veri.
No, ma questo è verissimo.
Nella partitella c'è tutta un'altra cosa.
Sì, sì, ma questo capita proprio quando tu fai un allenamento. Però è anche vero una cosa, spiegava sempre un preparatore giorni fa, che quello che dici tu è verissimo, cioè dal punto di vista fisico questi sicuramente stanno sempre, e poi anche mentale, quelli che arrivano in fondo, perché è capace pure che qualcuno farà 3 partite e poi,
certo,
viene a casa,
torna a casa
e quindi ha fatto 3 partite in più e se ne torna e andrà a fare quel riposo che stanno facendo. Molte squadre prenderanno l'allenamento addirittura i primi di dicembre, si ritroveranno, quindi hanno staccato tutti. Però dicevano che il mondiale, per chi arriva in fondo poi e quindi ritorna, c'è più che altro uno stress mentale, cioè hanno bisogno di staccare la spina per almeno un 10 giorni prima di riproiettarsi.
È come quando facevano,
no?
I mondiali d'estate, esatto, che arrivavano in ritiro, che comunque erano affaticati dal mondiale,
sì,
e
sì,
avevano,
sì,
bisogno, perché non avevano mai staccato. È un po' la stessa cosa, no?
Eh sì, assolutamente. Va bene, dai, vediamo.
Comunque a me Stankovic piace, poi dopo ne parliamo.
Ah, come no, sarà un altro tema. Adesso vi dico subito che dalla prossima settimana faremo proprio delle aperture sulle varie squadre, quindi andremo un po' proprio quasi nel territorio
a capire cosa stanno,
esatto,
facendo.
Esatto, cosa stanno facendo, quello che sta succedendo, quindi ci siamo presi questa settimana un po' per chiudere un po' il discorso campionato, ricapitolare Olanda alcuni temi e l'avvicinamento al mondiale. Poi stavo vedendo anche gli orari, alcune partite andranno durante la nostra trasmissione, quella delle 2, quella delle 17, quindi noi vi daremo degli aggiornamenti sulle partite, però cercheremo di fare anche dei focus sulle singole squadre per capire poi come stanno preparando, come la ripresa, ma anche il discorso mercato, perché ogni squadra farà qualcosa, proverà a fare qualcosa in questo mercato che ritengo sia molto atipico. Leggevo oggi un'intervista del manager di Ken, Pimenta praticamente, diceva: attenzione, perché questo mondiale è vero che ci potrà far vedere dei giocatori, ma stanno tutti sotto contratto, quindi grandi mosse verranno fatte in prospettiva
a giugno.
Cioè, se tu vedi un giocatore, non è come quando c'era il mondiale, che tu vedevi il mondiale e poi c'era un giocatore, siccome c'era la sosta e quindi andavi a fare subito la trattativa, siccome sono tutti col contratto in essere, certo. E quindi c'è questo si farà fatica andare a prendere dei giocatori immediatamente e portarli
in prospettiva.
Infatti lei diceva si potranno aprire delle trattative sulla prospettiva, quindi sull'estate, e quindi ho grossi stravolgimenti. Io sinceramente non me li aspetto in questo mercato, anche perché Napoli, Milan, Inter, Juve, che stravolgimenti vogliono fare? Cioè che tipo di giocatore possono...
Napoli è perfetta così,
ma anche le altre dovranno recuperare gli assenti per infortunio. Cioè l'Inter, l'acquisto sarà recuperare Lukaku, la Juventus l'acquisto sarà recuperare in piena forma Chiesa, in piena forma Pogba, e quelli sono due acquisti perché non li hai avuti, quindi certo. Credo che il mercato deve ripartire da riportare nelle squadre quelli che erano infortunati. Dybala recuperarlo al 100% per la Roma e quindi averlo in questa seconda parte nel migliore dei modi, Wijnaldum mi aveva in cuffia, non avevo capito. Wijnaldum che non abbiamo visto, che viene da un infortunio serio, quindi speriamo che possa recuperare. Però credo che poi ci sarà qualche piccola manovra, però un grande nome non me l'aspetto, insomma, in questa parte. C'è la vicenda Luis Alberto in casa Lazio, ad esempio, che potrebbe anche qui, però per gennaio, e quindi è uno spostamento quando si apre eventualmente il mercato.
Però quello sarebbe un danno per la Lazio,
E qui poi dopo ne parliamo con i nostri ospiti, perché di ieri abbiamo accennato un po', poi c'è le parole della gente che oggi sono uscite anche sul Corriere dello Sport, fanno capire che chiaramente lui dice il giocatore non si sente a suo agio, e di conseguenza lui dice la gente rispetto le decisioni dell'allenatore, e quindi la scelta di non considerarlo la prima, diciamo, soluzione, però bisogna anche dire che il giocatore non è a suo agio, e quindi bisogna rispettare anche il calciatore, che in questo momento è un rapporto finito. Io non ci starei, cioè secondo me la soluzione è quello, rapporto finito.
Però allora se il rapporto è finito a gennaio e va via, la Lazio si deve muovere sul mercato, perché dicevamo che si doveva muovere con Luis Alberto, senza Luis Alberto si deve muovere doppiamente.
Ma il problema sono la richiesta che fa Lotito, e quindi non è facile andare via.
Però avere in panchina un giocatore non motivato,
lo so, presidente, non è che prende e regala il giocatore.
Comunque
no?
Tu hai degli ascoltatori fantastici.
Perché?
Allora Stefano, che è un interista, ci dice: buon pomeriggio ragazzi, caro Marco, io sono interista ma spero che non ci sia nessuna remontata e i tifosi napoletani possano festeggiare lo scudetto.
Però
è un altruista, io non ho mai sentito un tifoso così. Stefano,
quando dici Napoli arriva lo squalo. Hai capito?
Sì, ma pure quando ormai... dico Juve, di questo periodo arriva lo squalo.
No, perché noi abbiamo
voi che gli mettete palla la Juve.
No,
che
in Pallomeni ha definito il Napoli lo squalo. Da quel momento ormai ha sdoganato questa cosa. Però, come dice Ceccarini, dice: attenzione, lo squalo è stato arpionato. E quindi stiamo cercando di capire anche chi può arpionare questo squalo. Perché ancora la strada, io capisco quello che dice Stefano, però la strada è lunga, ragazzi. La strada
io lo vado
è
a
ancora...
dire da un po'
molto
di mesi.
Lunga. È molto lunga, quindi è vero che, come ha detto Maldini stesso, si è messo molto bene il Napoli, perché ha un vantaggio e ha fatto anche il Milan, mi sembra che ha un punto in meno rispetto all'anno scorso. Quindi il campionato del Milan è regolare.
È regolare. È quello del Napoli che è super...
Esatto, è quello del Napoli che non è regolare nel senso di andamento. Attenzione, sta facendo un andamento talmente forte che fa passare le altre come quasi, diciamo così, delle squadre in crisi. Non è così.
No, vabbè, a me gli ascoltatori mi fanno impazzire.
Perché? Che dicono?
Luigi dice: inizia il campionato ed io sono triste. Ovviamente triste perché l'Italia non c'è, no? Dice: però c'è una persona che invece è felice. Mia moglie già ha fatto l'elenco dei musei da vedere.
Ma tu sei matto, Luigi, digli che ci sono un sacco di partite. Io già mi sono sistemato, ci sono le partite. Lo sai qual è la grossa fregatura? Che in altri mondiali c'erano un sacco di partite nel tardo pomeriggio, adesso sono tutte nel primo pomeriggio.
Quindi c'è il tempo per uscire dopo.
E quindi alla sera tu sei. Però ci sono le partite delle 20 e ci sono delle. Guarda, io già ho guardato il calendario, ci sono delle serate dove già sono out.
Te la puoi acchittare, no, come si dice a
alle ore 20 si mangia alle 7:30 come gli anziani, anche alle 7, insomma, si mangia appena una. E poi dopo ci si mette alle 20 a vedere la partita, perché ci sono delle partite molto, molto interessanti. Allora, oggi fateci anche sapere qual è la vostra, diciamo così, favorita in questo mondiale, perché parliamo anche un po' di mondiale.
Sì, dai. Oggi io ce l'ho, la favorita.
Tu ce l'hai?
Sì,
chi è?
È il Brasile.
Ah, tu scegli il Brasile.
Io scelgo il Brasile. No, pensavo anche all'Argentina, però già ha perso due pedine, quindi ho detto chi inizia male.
È vero.
Sai, c'era qualcuno che diceva i fluidi.
I fluidi
sono importanti. Scaloni ha perso già due pedine, ancora pedine, dobbiamo arrivare, e quindi no.
E poi c'è un Dybala che non, insomma, non bisogna
non è
vedere
proprio,
no?
Oddio, se dovesse andare al mondiale e fare il fenomeno, allora poi dopo mi faccio una domanda.
No, è perché
soprattutto
è
io che lo conosco.
È arrivato infortunato e sta cercando di recuperare da
lì. Sì, ma a me il fatto che lui non ha tirato il rigore mi ricordava tanto un Falcao. Non mi è piaciuto
perché
per niente.
Perché tu dici,
io
si doveva prendere le responsabilità,
ma non è che, allora puoi anche non prendertele se tu ti fai male. Ma lui nel giro di 0 secondi ha detto a Belotti batti tu, cioè gli ha dato sta patata bollente a uno che entra così.
Povero
è
Belotti,
la sua
che
squadra,
si è fatto male un'altra volta,
capito? Cioè, e poi tutti giù attaccare Belotti, no, attaccate Dybala, perché si doveva prendere la responsabilità di tirare il rigore.
Però ti devo dire una cosa, io là ho apprezzato il coraggio di Belotti, perché comunque per andare sul dischetto, tu sei un ex toro, sei stato tanti anni, devi avere coraggio, sennò potevi pure non ci vado.
Certo.
Quindi ho apprezzato il coraggio
tanto
di Belotti.
Cappello, certo.
E la scelta di Dybala è vero, dopo io ci ho pensato dopo. Il rigorista era lui. La domanda
anche
rimane quella.
Poi in conferenza stampa la prima frase di Mourinho è stata
visto,
il rigorista non è Belotti,
assolutamente,
cioè perché?
Assolutamente, perché loro stabiliscono prima, no, chi sono i rigoristi e tutto, e quindi di conseguenza questa cosa qui è importante, no? Rispettare la gerarchia dei rigori. Mourinho l'ha detto, se c'ero io non sarebbe assolutamente andata in quella maniera.
Mourinho adesso mancherà anche per le due partite del ritorno, se c'era poteva non farsi
anarchia totale in campo.
Poteva non farsi espellere,
se uno stesse un po' più calmo con gli arbitri. No, il sondaggio,
ma secondo me un pochino gli fa pure comodo, dai.
Sì. Allora, il
la
sondaggio,
tribuna è più comoda.
Il sondaggio di oggi che riguarda il mondiale è favorita per molti, per il 47% l'Argentina, poi il Brasile al 41%, pochissimi voti se non zero alla Francia, le altre l'11%. Io ho votato le altre.
Io l'Europa la toglierei proprio.
Addirittura?
Sì.
No, io invece...
Un'europea
me la prendo. Io me la prendo. Ma cioè, allora, io non escluderei il Portogallo, vi devo dire la verità. Perché comunque il Portogallo, c'è sta cosa di Messi che... Voi vedete che lui... E poi ha detto che si ritira se vince il mondiale.
E allora come
dai,
non
tu pensa se vince la Coppa del Mondo e si ritira da campione del mondo, ma è una cosa bellissima.
Certo.
Sarebbe la
cosa giusta, la
fine di una storia stupenda, ritirarsi con la Coppa del Mondo, e magari segna pure un gol decisivo, che ne so, sul calcio di punizione, che una volta li segnava le punizioni, poi dopo un po' non ha più segnato. Però potrebbe pure, e voi ci ridete, ma guarda che sarebbe una storia bellissima, cioè uno che chiude con la Coppa del Mondo e saluta tutti e dice adesso me ne vado.
Per lui sì.
Sarebbe veramente, no, chiudere,
rimarrebbe nella storia più
avrebbe,
di quanto
e
non
avrebbe
lo è.
Battuto pure Messi, guarda che ti dico, perché pure per Messi è l'ultimo mondiale, mentre Messi parte con dei favori perché l'Argentina è una squadra che gode di considerazioni, lui no, un po' meno, no, da quello che sto leggendo. Le percentuali danno 9% per il Portogallo come possibile vittoria del mondiale, poi noi, ecco, 9% ce l'ho qui, poi con la Sisal ci torniamo dopo. 9% non è una percentuale altissima,
no,
mentre il Brasile è dato ad esempio al 22%, l'Argentina al 18%.
Il Brasile è più dell'Argentina,
il Brasile c'ha Brasile sono 20 anni che non vince,
cioè, dici per la statistica
per
dei numeri
anni gli dicono questa volta lo vincete, no, però voglio dire questa è
un punto percentuale anno,
esatto, l'hanno guadagnato sugli anni che non hanno vinto il mondiale, quindi magari
noi quanti ne dovremmo avere,
lascia perdere. Ci divertiamo un po' anche per conoscere chi potrebbe essere secondo voi la favorita di questo mondiale e poi anche i protagonisti, ce ne ha detti un bene, ci siamo ben trovati di nuovo con voi, arrivano già intanto arrivano già tanti messaggi da Enzo che ci saluta, segnatevi, lo vince il mondiale il Portogallo con capocannoniere Ronaldo. Beh, adesso capocannoniere Ronaldo mi sembra tanto, però vince il Portogallo, io ci sta, io mi prendo il Portogallo e l'Olanda. Sì, l'Olanda c'ha un affetto particolare per il calcio olandese, quindi però insomma mi sembra una squadra. Poi mi sono fatto un po' coinvolgere da Rabiot, perché ha detto occhio all'Olanda, siccome l'ha detto Rabiot, sai, al giocatore bisogna dare più credibilità e quindi occhio all'Olanda, vediamo,
occhio all'Olanda, noi gli diamo un occhio,
vediamo, che tra l'altro giocherà proprio, se non erro giocherà mi sembra lunedì il primo appuntamento e gli daremo un'occhiata durante il pomeriggio, mi sembra alle 17. La mia favorita per il mondiale è l'Argentina, scrive invece un altro ascoltatore fa la sua classifica con Argentina, Brasile, Francia, Marco da Marco Moretta, e ci saluta. Poi complimenti a Susanna, l'unica che in tempi non sospetti diceva ha imparato che la Juve non era morta.
Ah beh, con me ha imparato, si mette a scongiuri da tutte le parti.
Vabbè, ma non si può dare morta una squadra, no, insomma.
Soprattutto non una squadra come la Juve.
Ad un certo punto però sembrava quasi potesse far fatica a rientrare tra le prime quattro. Ci è rientrata, però la strada è lunga anche per la Juventus, nel senso queste sei partite vinte non possono cancellare
una
rondine,
non fa primavera,
no, ma la negatività che abbiamo visto.
Ma infatti secondo me è proprio
parte.
Quello che incuriosisce, perché nonostante la Juventus giochi male, abbia avuto un sacco di problemi, è là.
E là però non ha guadagnato niente. Cioè, sul Napoli non ha guadagnato niente.
Perché capisci? Il Napoli che...
Quello è il punto. Tu hai ricorso di fare sul Napoli.
Ha guadagnato su altre squadre.
Bene, allora, no, al fattore, ad esempio, ci sono dei numeri, no? In questa diciamo, Serie A che stavo vedendo ieri. Ci sono dei numeri. Quelli del Napoli sono dei numeri... Insomma, il Napoli è la squadra che non ha perso in Europa come il Paris Saint-Germain. Sono le uniche due che nei campionati non hanno mai perso. E questo è un dato importante. È il quarto attacco il Napoli nei top 5 campionati europei. Eppure questo è un altro dato importante. Poi ci sono, ad esempio, c'è la difesa della Juventus, ma la Juventus fa una grande fatica a segnare fuori casa, ha segnato appena 4 gol, è quella che segna meno di tutti.
Meno di tutti.
Eppure questo è un altro. Poi c'è l'Inter che stavo leggendo che lo sappiamo tutti, ha preso 22 gol, sono tantissimi in 15 partite e praticamente sono numeri da squadra da medio-bassa classifica, di cui 18, se non erro, ne ha presi fuori casa. Eppure questo è un altro numero pesantissimo nella rincorsa che devi fare. I numeri invece che sono un po' più in equilibrio sono quelli del Milan. E in effetti il Milan ha un andamento molto simile a quello dell'anno scorso. Quindi il Milan è rimasto in equilibrio, nonostante questo grande avvio spumeggiante del Napoli. Cioè ha mantenuto questo suo, diciamo, ritmo che aveva più o meno l'anno scorso. Vabbè, no, poi c'è un discorso da fare che possiamo chiedere già subito agli ascoltatori. Ci sono dei giocatori che secondo voi in questa seconda parte possono essere gli uomini della rimonta? Perché le tre squadre che sono separate da 3 punti, che sono quelle più candidate da tutti, poi non so se ci vogliamo mettere la Lazio che è al quarto posto, ma io sinceramente... La Lazio sta facendo
fatica,
un grande campionato, ma che possa considerarla addirittura in lotta per lo scudetto, non lo so, ho dei dubbi, poi nel calcio può succedere tutto, ma sinceramente ho dei forti dubbi. Poi c'è queste situazioni che vanno un attimo viste, come verranno anche assorbite dallo spogliatoio, la situazione Luis Alberto, anche queste voci intorno a Milinkovic alla lunga potrebbero creare dei disturbi, no? Vabbè, detto questo, io mi soffermerei sulle tre squadre e devo dire che ci sono degli uomini che possono rientrare. Per esempio il Milan ha fatto meno di Maignan, che è un portiere stato fondamentale non soltanto per l'abilità in porta, ma anche per quello che dava sotto il profilo della personalità. È stato dirompente lui, certo. No? Un punto di riferimento. E poi c'è Ibrahimovic, Ibrahimovic dovrà rientrare.
Dovrà rientrare prima o poi.
Abbiamo letto che Maldini dice: lo aspettiamo per questo ritiro che faremo e speriamo di vederlo in campo a gennaio. La speranza è di vederlo in campo a gennaio. Quindi questo è un messaggio che recupera due giocatori. La Juventus, abbiamo detto, deve recuperare al 100% Chiesa, e già dei segnali positivi li ha dati. Poi c'è da recuperare Pogba. E quindi potrebbe essere Pogba l'uomo della rimonta, ad esempio nell'Inter potrebbe essere Lukaku l'uomo della rimonta, perché
dovrebbero essere, perché
cioè questo è un giocatore che ad oggi è mancato, cioè il Lukaku di Inzaghi noi lo abbiamo mai visto, mai. E quindi potrebbero anche essere queste delle chiavi di lettura di questo campionato.
Ma infatti il mercato il sono recupero, proprio quelli che esatto. dovrebbero essere recuperati.
Vabbè, dite la vostra anche su questo se volete al 331 8200213. Il mondiale lo compra il Qatar, sì, c'è questa notizia che abbiamo letto di tentativo di corruzione, no, che è stato fatto ai giocatori dell'Ecuador, che è stato denunciato da un giornalista tra l'altro del Qatar, eh? Ma secondo me l'ha fatto da lontano, che,
sì, da lontano, no. Perché altrimenti non l'avremmo più visto.
Ma che stai scherzando? Allora,
e neanche rientra più. No, ma perché insomma ha deciso di vivere la sua vita altrove.
Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare questo primo collegamento, perché forse ci sono delle problematiche, visto che è in viaggio la persona, molto probabilmente ci proviamo, altrimenti lo richiamiamo successivamente. Ci sono degli audio che adesso andiamo a recuperare. Rabiot: dubbi sul futuro, questo mondiale può aiutarmi, sono all'ultimo anno alla Juve. Aspetta, che questo lo leggiamo. Lo leggiamo perché Rabiot qui parla tutti i giorni, sai, è difficile stare. Allora, dal ritiro con la Francia, il centrocampista lancia un messaggio ai bianconeri sul rinnovo. Andiamo un po' a leggere con un po' di calma. Centrocampista ha un contratto in scadenza al 2023. Il 2018 è stato una grande delusione, dice lui. Ho lavorato tanto per essere qui. Non la prendo come una vendetta, ma come un'opportunità per problemi per potermi esprimere. Ho la possibilità di essere titolare in una competizione. Questo mondiale può aiutarmi contrattualmente. Sono all'ultimo anno, giustamente, con la Juventus. Quindi
può essere una vetrina. Insomma.
Può essere una vetrina. Io e il club non abbiamo fretta, c'è serenità e avremo tempo per diciamo soppesare ogni possibilità. E c'è sempre la mamma in agguato, naturalmente la mamma di Rabiot, sapete quanto conta. Allora, mamme, guai. Allora, ce l'abbiamo in collegamento Antonello Valentini, il direttore, lo abbiamo disturbato perché è in direzione Genova. Ciao Antonello.
Ciao, buongiorno, eccomi qua. Spero che regga il collegamento sul treno.
Ma noi ci affidiamo.
Ciao Antonello.
Ciao Antonello, c'è anche Susanna qui con me in studio. Allora, Antonello, ti ho disturbato perché noi ne abbiamo parlato già giorni fa sulla situazione D'Onofrio. Tu eri intervenuto ed eri stato molto chiaro da questo punto di vista, analizzando la situazione. Eravamo in attesa, ti ricordi, di una decisione che doveva arrivare dal Consiglio federale, perché ci siamo sentiti alla vigilia del Consiglio federale. Poi c'è stato il Consiglio federale, abbiamo parlato anche della decisione. Decisione che rientrava, no, nelle regole, nella normalità della situazione, spostare quella situazione che abbiamo appunto letto. Però ti ho chiamato perché oggi, leggendo, perdonami, il Corriere, dove tu hai Corriere dello Sport, hai fatto questa lettera, è nato un po' un equivoco. Volevo un attimo capire meglio.
Sì, è nato un equivoco ed è solo colpa mia, naturalmente, perché evidentemente non sono stato abbastanza esplicito e abbastanza chiaro, per questioni, come dire, di stile, un eccesso di prudenza. Io ritengo, come tutti, che il caso D'Onofrio sia un caso e tutta la vicenda debba essere...
Aspetta Antonello, aspetta Antonello che ci siamo persi un pezzetto, riprova perché si è andato un attimo via, riprova.
Dicevo che tutta la vicenda debba essere scritta nelle sedi giudiziarie, in quelle sportive, ma intanto penso che mentre la federazione e Gradina hanno fatto tutto quello che potevano nelle condizioni date, cioè avvocare la giustizia arbitrale nel rispetto dei regolamenti e dello statuto, la responsabilità politica di questa vicenda ricade esclusivamente, secondo me, su...
Antonello, ricade su e si è interrotta la linea.
Esclusivamente sulle spalle dei vertici AIA. Okay. Parlo di responsabilità politica, poi sarà
Oggi lo sapevamo.
Purtroppo
perché aspetta Antonello, calma, perché hai detto responsabilità politica ricade esclusivamente sull'AIA, sui vertici dell'AIA. Vai.
Sui vertici dell'AIA. Quindi io ritengo che il presidente dell'AIA, penso,
Non ce la... aspetta, aspetta Antonello, perché qui siamo veramente, facciamo una cosa, riproviamo un attimo, chiedo regia, perché evidentemente è in un tratto in viaggio che è difficilissimo, però credo di capire quello che voleva dire, cioè la responsabilità ricade, Susanna, soltanto sui vertici dell'AIA e quindi anche su Trentalange,
credo...
che è quello che ha, che secondo Antonello era lui più che si doveva presentare.
Ma infatti Antonello già l'altra domenica, esatto, quando era uscita la notizia, aveva detto io auspico un commissariamento dell'AIA, e aveva fatto già i complimenti a Gravina che si era mosso subito. Quindi io credo che la risposta di Ivan sul Corriere dello Sport sia più una svista di Ivan, che forse non ha capito quello che Antonello diceva. Perché era, insomma, poi è intervenuto anche da te durante la settimana, ha ridetto le stesse cose. No, lui non ha mai dato la colpa a Gravina, ma ha chiesto il commissariamento dell'AIA, cosa più giusta da fare.
Siamo, vabbè, magari ci riproviamo un po' più avanti. Sì, possiamo aspettare e riprovarci anche tra poco per il chiarimento. Però, insomma, era questo, perché da quello che avevamo letto sul Corriere sembrava quasi che Antonello avesse chiesto diciamo le dimissioni di Gravina.
No,
in
non
realtà
era così,
aveva chiesto dimissioni di Trentalange. Gravina forse si doveva dimettere, secondo me, per altri motivi. Non
sì,
per
ma
questo.
Magari lì c'è un altro capitolo.
Vabbè,
però
lì bisognerebbe aprire un altro capitolo, ma evitiamo, perché
comunque
sennò
è una brutta pagina
del
nostro calcio, veramente brutta. Perché se facciamo lo specchio con la vita quotidiana di tutti i giorni, è una cosa pazzesca. Cioè, che mettere lì un presidente senza sapere questo cosa ha fatto, se ha dei carichi pendenti. No, loro dicono che non lo sapevano.
Ma
è una colpa anche questa. Anche il fatto che tu non lo sappia è una colpa.
Certo.
Poi ai poveri mortali, per fare un concorso, gli chiedi qualsiasi cosa. E quindi, insomma, fatevi un esame di coscienza.
Allora, continuano a votare il Portogallo, sempre l'Argentina, il Brasile come favorita a questo mondiale che parte, ricordiamolo, domenica. Tra l'altro noi avremo dei collegamenti tutti i giorni con un inviato in Qatar che ci racconterà un po' di cose, ci farà vedere anche delle immagini, faremo dei collegamenti audio-video proprio per vedere dove si trova, ci farà vedere un po' di cose, quindi all'interno di Maracanã e non solo. Ad esempio domani ci sarà questo collegamento a partire dalle ore 16 e anche domenica, quindi in delle fasce orarie dove appunto lui riesce a effettuare il collegamento. Allora, detto questo, ci sono anche degli audio, li vogliamo sentire? Chiaro Magliocca, sono pronti? 331 82 00 213, poi vediamo di recuperare anche Valentini.
Buonasera, sono Veronica Carmela Rabbiò, la mamma di Rabbiò, è vero, il comunicato che ha letto ovviamente l'ho scritto io, se a mio figlio non lo coprono di suold, è l'ultimo anno che gioca la Juventus.
Vabbè, dai, adesso
sono divertenti. Finché è così, finché è uno sfottò, va bene.
Vabbè, però è la, vabbè, ma la mamma,
la mamma,
ragazzi,
tanto di cappello, dai.
Insomma, voglio dire, se cura gli interessi del figlio e fa gli interessi del figlio.
Pure le mamme nostrane curano gli interessi, magari non così bene, però insomma ci provano.
Vai, ci provano. Ancora un altro, dai.
Ciao ragazzi, Aldi a New York. Secondo me il mondiale lo vince l'Argentina, o comunque ha buone possibilità di farlo. E poi ti farò, visto la mancanza dell'Italia, ti farò per gli Stati Uniti, che è una squadra bella e giovane. Vediamo, sono molto molto curioso di vedere come vanno gli Stati Uniti quest'anno ai mondiali. Ciao, un saluto a tutti.
Ciao, grazie Sala, grazie, un saluto a tutti coloro che ci seguono da lontanissimo, tra le altre cose.
Ci sono delle squadre ai mondiali e noi non ci siamo, Marco, per me è proprio una cosa...
Allora,
non ci siamo per la seconda volta di fila.
C'è un comunicato che vi leggo che riguarda CR7, il comunicato del Manchester United. Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione. E diciamo così che secondo i tabloidi inglesi la società avrebbe intrapreso il percorso legale necessario ad arrivare al licenziamento per giusta causa, una situazione che ha davvero pochi precedenti nella storia del calcio. Questa è una brutta pagina però di Ronaldo, ti devo dire la verità. Questa conclusione, non bellissima. Abbiamo ripreso Antonello? Allora dai, vediamo, così gli facciamo concludere. Antonello!
Sì, eccomi qua, vado rapidamente in modo che cerchiamo di salvare il collegamento. Io non ho mai ipotizzato e non tantomeno chiesto o proposto le dimissioni di Gravina, perché il Presidente federale e il Consiglio federale hanno fatto martedì scorso quello che potevano fare sulla base dello statuto e delle norme.
Certo.
Parlo invece di una responsabilità politica del Presidente dell'AIA Alfredo Trentalange. E io mi aspetto, conoscendo anche il personaggio, che lui possa fare o debba fare un passo indietro, o lasciando l'incarico e dimettendosi, o autosospendendosi dall'incarico di presidente dell'AIA, in attesa che le inchieste giudiziarie e sportive chiariscano fino in fondo questa brutta storia. Non c'entra niente Gravina, probabilmente sono stato poco chiaro nella mia lettera al Corriere dello Sport e me ne scuso, ne ho parlato già con il direttore Zazzaroni, domani farò una precisazione in questo senso, ma come avevo già detto a questi microfoni dei giorni scorsi, e voi mi siete buoni testimoni, io punto il dito contro l'AIA, che è un'associazione autonoma, che ha diritto di voto, che ha eletto il suo presidente, e in questo caso siamo di fronte a una responsabilità politica, come è avvenuto in passato per altre circostanze, per altre vicende, e io penso che Trentalange debba avere la sensibilità di fare un passo indietro per tutelare se stesso innanzitutto, ma anche l'immagine della classe arbitrale di tutto il calcio italiano.
Antonello, tu eri stato chiarissimo qua da noi, ti devo dire, in due circostanze, quindi sinceramente oggi quando ho letto, e devo essere sincero ma senza, diciamo così, fare commenti sull'operato, ci mancherebbe, quando ho letto la risposta del direttore del Corriere dello Sport io sono andato un po' fuori strada, ti devo dire la verità, ho detto...
Ma la colpa, Marco, la colpa è soltanto mia, perché evidentemente non sono stato abbastanza esplicito,
non ho
citato nome e cognome Trentalange per una questione, come dire...
Certo.
Ma era chiaro nella mia testa il riferimento all'AIA, non c'entra assolutamente niente la federazione e non c'entra tantomeno il presidente Gravina, che ha fatto tutto quello che poteva fare, e certamente se ci fossero stati diversi presupposti normativi e giuridici non si sarebbe tirato indietro di fronte a decisioni anche severe e drastiche, ma non poteva farlo, e secondo me, ripeto, c'è solo una responsabilità politica per ora che il presidente dell'AIA Trentalange dovrebbe avvertire, rimettendo il mandato o quantomeno autosospendendosi.
L'ultima, e ti saluto Antonello, che sei in viaggio direzione Genova, quindi ti lasciamo al tuo viaggio. No, ti volevo soltanto chiedere una cosa, senza mettere in discussione la persona Trentalange, perché non lo voglio fare, perché non è una cosa che mi compete, l'unica cosa che dico è, mi rimane in tutta questa vicenda veramente la perplessità, no? Lo dico da esterno, da profano, da quello che segue gli eventi, come l'uomo della strada, che si fa una nomina di un dirigente e non si conosca il suo, diciamo così, vissuto. Questo, ti devo dire, mi suona veramente strano.
Ma guarda, è inaccettabile alla luce di quanto è avvenuto questo criterio di selezione dei dirigenti da parte dell'AIA. Non può bastare una semplice autocertificazione per arrivare in certi ruoli e ricoprire certi incarichi. Tra l'altro D'Onofrio è stato nominato procuratore arbitrale dall'AIA e quindi dal Consiglio Nazionale dell'AIA, di cui Trentalange è presidente, dopo il primo arresto, che già era avvenuto l'anno scorso, e mentre era addirittura agli arresti domiciliari. Pensa che frequentava le riunioni dell'AIA o della Procura federale grazie a un permesso del giudice di sorveglianza. Non è possibile non conoscere, non approfondire, non verificare, non sapere prima di consegnargli addirittura il premio di miglior dirigente del 2021, intitolato a uno dei più grandi arbitri della storia del calcio, Concetto Robello, che si starà rivoltando nella tomba.
Antonello, sei stato chiarissimo, io non ho nulla da aggiungere, se non ringraziandoti, e poi magari ti dico, Antonello, ti torneremo a disturbare, parleremo anche un po' di mondiale, di quello che vedremo in campo, perché è vero che non c'è l'Italia.
Spero, a proposito dei mondiali, ti dico 10 secondi, spero che gli uomini di campo, mi riferisco agli allenatori e soprattutto ai giocatori, non perdano l'occasione per dimostrare e rivendicare la libertà dei diritti civili, la difesa delle convinzioni personali in materia religiosa e di orientamenti sessuali, che diano un segnale forte contro una situazione che, a mio modo di vedere, insuperabile, intollerabile, che oggi viene addirittura riaggiustata con il permesso della birra analcolica, perché c'è un problema di sponsorizzazioni di una grande industria tedesca che aveva versato non so quante decine di migliaia di euro per sponsorizzare i mondiali, ma soprattutto diritti civili, diritti umani, libertà religiosa e rispetto delle convinzioni e degli orientamenti sessuali di ciascuno.
Antonello, io ti ringrazio come parole sempre sante, perché sei sempre veramente chiaro, cristallino, diretto, e questo lo sai quanto mi piace a me. Grazie Antonello,
grazie.
Buon proseguimento.
Voi, buona giornata, buon lavoro.
Un abbraccio,
ciao.
Ad Antonello Valentini, al direttore.
Posso dire che
sì,
tutti quelli che hanno scelto di fare questa manifestazione in quel posto hanno sbagliato, perché tanto non certo servirà a nulla. È inutile che noi
no,
ci diciamo
ma
tutte queste belle frasi.
Vabbè,
sì,
ragazzi,
si sapeva
la scelta
dall'inizio
è stata fatta prettamente economica. Però permettimi di dire, Susanna,
sì, ma non tutto ha un prezzo. O quantomeno non dovrebbe
adesso
essere così,
sì, guarda,
non
ieri
c'è sempre un prezzo,
no, no,
per
però
tutto.
Ti voglio dire, noi ieri abbiamo fatto una storia di mondiale, siamo tornati al 1978, si giocò un mondiale in un paese dove c'era la dittatura, dove la gente veniva presa, nascosta, sparivano ragazzi e si andò a giocare anche lì, quindi questo non è la prima volta. E questo non giustifica,
sì, però
attenzione,
dagli anni 70 a oggi siamo venuti a conoscenza di tante cose che non dovremmo accettare.
Faremo una brutta fine. Purtroppo si muove per questo, quindi questo poi consente tante altre situazioni. Infatti c'è stato un passaggio di Marotta giorni fa, permettetemi di dire, che non abbiamo sottolineato ed è stato un errore. Marotta ha detto una cosa secondo me giustissima, che ci fa entrare a tutti dentro questa situazione, tutti, da chi fa comunicazione a chi è tifoso. Marotta dice: se tu stai attento, se tu domandi a un tifoso o a chi sei una squadra, preferisci una squadra che stia attenta al bilancio e magari arriva quarta o quinta, o preferisci una squadra che fa delle follie economiche e vince? Ti rispondono tutti la seconda situazione.
Sì, sì, vero.
E questo secondo me non è soltanto legato al calcio, è un discorso molto, che potremmo estendere generale, perché non sappiamo accontentarci, non sappiamo vedere la realtà delle cose, anche adesso, no? Ah, ma perché non comprano quello, non comprano quell'altro? Ma che voglio dire, il Milan mette un tetto, non va bene, il Milan deve sforare perché deve tornare. Invece ci sono degli esempi, secondo me, che andrebbero, no, forse il calcio deve andare in quella direzione, a essere, avere una, ridimensionarsi un po' dal punto di vista economico, perché voglio dire, il Milan ha fissato un ingaggio a 4 milioni a un calciatore, guarda che è una cifra enorme, 4 milioni
sono tanti,
4 milioni a un giocatore,
però
sono
quando
tantissimi.
Stai in mezzo al calcio 4 milioni diventano niente.
Ho capito, però se c'è una squadra che lo fa e qualcuno che prova ad andare in quella direzione, però non vince, e allora vedi.
Vabbè, Lotito lo dice, no? Questo lo fa, questo
Lotito
discorso
è stato uno dei
da
fautori,
anni.
È stato uno dei
veniva
fautori,
preso in giro, no?
Trattato sempre a pernacchi,
lo girchio, come esatto, si diceva, no? Esatto, queste parole così, insomma.
Questo ciò non toglie che anche lui ha delle cose che andrebbero chiarite, però lasciamo,
no,
stare,
per
voglio entrare in merito ad altre
faccende, però
altre
è stato
faccende,
il primo a
però
fare certi discorsi.
Esatto. Va bene, siamo sì, sì, assolutamente. Allora, abbiamo un audio, lo prendiamo, vai.
Benvenuta Susanna e ciao Marco.
Ciao.
Ma siamo convinti che questo mondiale, voglio fare una considerazione, che questo mondiale avrà tutte le problematiche che stanno già nascendo, dall'alcol che non si può vendere, dalle interviste che non si possono fare, alla fine andrà tutto a carte 48 appena inizieranno a giocare. Come al solito tutto trita in virtù dei soldi e delle attività che verranno di volta in volta grazie al calcio che è giocato. Che ne pensate? Buona giornata, Marco Moretto.
Susanna?
Marco, no, io penso che, guarda, stavo giusto leggendo ieri dei giochi olimpici di Seul dell'88 in cui c'erano gli stessi problemi, no? Non credo che andrà tutto a carte, come ha detto, a carte all'aria. No, io credo che in quei paesi le regole te le fanno rispettare. Cioè si giocherà un campionato con le loro regole, perché da una parte è giusto che sia così. Il calcio si è inchinato per soldi
al Qatar ed è giusto che vadano lì a giocare con le regole del Qatar. No, cioè, non pensi che sia così?
Che vuol dire regole del Qatar? Cioè
no, nel senso lui dice no, la birra che non si può bere, dice appena iniziato poi tutto andrà all'aria. Io non credo che succederà così.
Non lo
anche
so,
perché stai
un
in un paese in cui sono molto rigidi. Chi è che, cioè, i giornalisti si potrebbero permettere di fare cose? Io non credo.
Allora, dunque, ottimo intervento del direttore. Qatar 22 mondiali che calpesta tutto e tutti per il vile denaro. Io francamente non lo seguirò. Pier ci scrive questo. L'Italia c'è ancora qualcuno che sa dire colpa mia? Complimenti all'ospite, Rosolino scrive. Poi parlano dello sponsor che è la birra americana, il gruppo a cui appartiene una multinazionale, ma niente a che fare con la Germania. Un abbraccio da Chicago, ci scrive Marco. Ci abbiamo anche un audio pronto, lo lanciamo e poi andiamo agli ospiti, dai.
Ciao Marco, sono Luigi. Innanzitutto un abbraccio a Susanna.
Ecco.
Poi grazie, per quanto riguarda l'argomento alimentazione che tu hai accennato, non sarebbe male ritagliarci un piccolo angolo in cui si parla di questo argomento?
Sì.
Io per esempio la mattina mangio un bianco di uovo, 5 mandorle, un bicchiere d'acqua e mezzo caffè. Questo diciamo è la mia colazione. Sarei curioso di sapere cosa mangiano alcuni calciatori la mattina, qual è la loro colazione preferita, o di alcuni ascoltatori che chiamano su questo argomento. Sarei molto curioso di sapere come la pensano loro. Un abbraccio a tutti.
Va
ciao.
Bene, dai, vediamo.
Una rubrica sull'alimentazione
dello sportivo.
Beh, i calciatori bisogna capire quando sono a casa cosa mangiano o quando sono in ritiro. Perché nel ritiro si sa cosa mangiano, non è una cosa.
No,
che...
però questo è interessante perché io sono uno sportivo e quindi l'alimentazione è
anche
fondamentale.
Anche Marco da qualche giorno ha cambiato alimentazione.
Io mi sono
dedicato
adesso, sono andato proprio da una nutrizionista per seguire devo dimagrire, un regime alimentare appropriato.
Perché fai anche molto sport.
Allo sport che si fa e quindi ho scoperto delle cose che tralasciavo e che comunque sono molto importanti. Vedi, il pranzo è servito. Allora,
che poi detto da Luigi che fa una colazione del genere in Sicilia vuol dire